E stamattina sono rimasto colpito dal fatto che dal Salmo che ci ha guidato in apertura di questo tempo, dove Davide parla di avere un cuore affranto e che grida al Signore. E vi devo fare una confidenza: anche il mio cuore è affranto e vi posso dire che non sto per niente bene. Sto male perché non mi piace tutto quello che gira intorno a me. Mi sto riferendo al mondo che vedo intorno a me. Non so se avete visto la locandina affrontare un mondo in declino e dico: noi siamo in un declino che mi sembra che non ha più nessun tipo di freno. E se in passato forse la nostra società poteva avere una certa influenza cristiana, oggi sta sempre più scomparendo. Le persone ancora sono religiose, molti si definiscono cristiani, ma non vivono ciò che il cristianesimo dice. Dicono ancora di credere in Dio, ma nella pratica sono semplicemente degli atei. E qualsiasi traccia di cristianesimo, pervada ancora la nostra cultura, rimane debole e pian piano sarà messo alla porta. E le società, attraverso i governi, porta avanti in maniera molto chiara un programma che è stabilito, un programma che è chiaro e che si affretta ogni giorno. Tutto ciò che è cristiano deve essere eliminato. Sempre più sentiamo il concetto di società laica, togliamo le religioni e soprattutto contro i cristiani. E detto questo, come credente soffro di questa situazione. Sto proprio male e mi sono chiesto tante volte: ma io cosa posso fare? Penso che quando leggo Paolo che nella piazza di Atene si inacerbiva il suo stomaco, io a vedere questa situazione mi dà molto fastidio. Per cui il cristianesimo, che un tempo faceva parte del tessuto della nostra società, se guardiamo semplicemente alla storia dell'Europa, quanta parola di Dio comunque ha governato o ha determinato o ha influenzato le scelte dei popoli, tutto questo ormai sta velocemente scomparendo o è scomparso. La moralità biblica è costantemente aggredita e la libertà regna ormai come un dio. Tutti sono liberi di fare quello che vogliono. Il materialismo, la disgregazione, il crollo della famiglia sono allarmanti. La sessualità, la droga, l'immoralità, metteteci tutto un lungo elenco, sembrano ormai affondare la società nella quale viviamo. Vengono costantemente abbattuti tutti gli standard e sempre di più le persone non riescono più a capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Vivono frastornati da questo colpi a sensazione. E come detto, come possiamo fronteggiare tutto questo? Vi cito semplicemente un passaggio di un giornalista indipendente, quindi non fa parte delle testate classiche che sono manipolate dai governi, e si riferisce soprattutto, non so perché ha avuto l'onore o il disonore di vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, e lui scrive: credo che negli ultimi 10 anni qualcosa di più sia accaduto. Vedo la dissoluzione di un'intera civiltà come neve al sole. Non è un cristiano, eh? Non è un cristiano. Vedo la dissoluzione di un'intera civiltà come neve al sole. Vedo il dominio del brutto, dello sceno, del cattivo gusto. Vedo la tracotanza estetica del male e la vedo esprimersi senza pudore, senza vergogna, a cielo aperto, dinanzi a capi di Stato che non dicono nulla, a vescovi che in pochi dicono qualcosa, a giornalisti che parlano solo in favore del potere. Ed è vero, sta succedendo questo. E il cambiamento è triste. E provo risentimento, provo rabbia. Non mi piace quello che stanno facendo i governi, non mi piacciono i loro programmi, non sono qua a far politica oggi, però. Non mi piacciono le loro decisioni, sono disgustato da questa immoralità, dalla falsità, sono stanco di questa parola libertà che le persone vogliono portare avanti, perché sempre di più il nome di Dio viene calpestato. E credo davvero che questi siano tempi che possono generare non solo tristezza tra i cristiani, ma anche ostilità nei loro confronti, perché in nome di queste libertà verranno attaccate sempre di più le nostre verità. Per cui io non so se voi state provando gli stessi sentimenti e se siete così affranti, avete il cuore affranto come il mio. E la domanda che voglio porvi questa mattina è: come dobbiamo rispondere a una società in declino? Perché è una domanda che io spesso mi sono posto: cosa posso fare per frenare, fermare, rallentare questo corso? Come dobbiamo reagire? Quale risposta cristiana appropriata in una cultura che è sempre più pagana? Paolo risponde a questa domanda in Tito capitolo 3, dal versetti dall'1 a 8. Stiamo studiando la lettera di Tito e sappiamo che Tito era nell'isola di Creta, aveva questo compito di mettere ordine nelle chiese di questa isola, aveva il compito primario di formare dei leader, dei responsabili di chiese che incominciassero a infondere una sorta di cultura contro una società che, guardate, fratelli, non era diversa da quello che viviamo oggi. Non è niente di nuovo sotto il sole. Erano immersi nell'idolatria e in tutto un paganesimo esistente costituito dal mondo greco e romano. E Tito aveva queste piccole chiese come piccole sacche di rettitudine in mezzo a una fogna di paganesimo e aveva bisogno di istruirle su come dovevano reagire alla cultura che la circondava. La Chiesa dovrebbe avere un impatto sulla società? Ho dei fratelli in altre chiese che mi dicono: beh, la Chiesa dovrebbe entrare nella vita civile per infondere, per difendere questi valori. E sembra un obiettivo molto nobile, ma alla luce del testo di oggi credo che non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo non è quello di influenzare la nostra cultura cambiandone i valori morali. Dobbiamo essere semplicemente interessati a che le persone che vivono intorno a noi vengano salvate. Questo è il nostro programma. Se vogliamo agire sulla società, dobbiamo farlo dall'interno della Chiesa verso l'esterno. E vedere che la Chiesa ha un'unica e sola missione. Siamo un popolo di sacerdoti e il sacerdote, nella sua funzione classica biblica, aveva semplicemente la funzione di portare le persone a Dio e di accompagnarle alla sua presenza. E se le persone muoiono in un governo comunista o democratico o sotto un tiranno, non ha nessuna importanza se finiscono all'inferno. Se muoiono credendo che l'omosessualità sia giusta o sbagliata, se muoiono da morali o da immorali, se finiscono all'inferno, non fa nessuna differenza. Quindi non è questo il problema di moralizzare una società. Il problema è la salvezza. E la triste realtà è che quando la Chiesa assume una posizione moralizzante, si creerà un sacco di nemici intorno. Se vogliamo vedere la nostra società trasformata, deve essere fatto dall'interno della Chiesa verso l'esterno. E quindi siamo qui per predicare Cristo e solo Lui crocefisso. Ma dietro quella predicazione ci deve essere un modo di vivere, una vita che renda credibile in una società in declino il nostro messaggio. Per cui vediamo cosa Paolo ha da dire a Tito e per come dovevano essere istruite queste chiese nell'isola di Creta. Dice: ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustiziati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Certa è questa affermazione, e voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Queste cose sono buone e utili agli uomini. È interessante che Paolo riassume questo discorso proprio al versetto 8 dicendo: queste cose sono buone e utili agli uomini. Di cosa sta parlando Paolo? Quello che sta cercando di dire alle chiese di Creta è che se vivono in un certo modo, ne trarranno beneficio tutti coloro che ruotano intorno. Quindi è fondamentale istruire queste chiese su questo approccio che hanno verso il mondo esterno. E abbiamo visto, noi come Chiesa stiamo studiando, per quello che mi riguarda, il libro di Tito, dove Paolo al capitolo 2 dice per tre volte, dà delle motivazioni sul fatto del perché una Chiesa deve vivere in un certo modo, e al versetto 5 nel capitolo 2 dice affinché la parola di Dio non sia disonorata. Al versetto 8 dice affinché il nostro avversario sia svergognato non avendo nulla di male da dire su di noi. E al versetto 10 dice affinché possiamo onorare la dottrina di Dio, nostro Salvatore, sotto ogni aspetto. Quindi qual è il punto? Dobbiamo vivere in un modo da esaltare la parola di Dio, chiudendo la bocca ai critici e mettendo in mostra il potere salvifico di Dio. Dobbiamo far sapere al mondo che Dio è un Dio che salva e che Dio è un Dio che trasforma gli uomini. E come possiamo convincerli di questo? Semplicemente mostrando veramente vite trasformate. Ora il capitolo 3 segue ovviamente il capitolo 2, dove Paolo ha dato istruzioni a Tito, ma in particolar modo le sta dando alla chiesa di Creta, dove tutto il capitolo 2 sta dicendo, ha dato istruzioni su come la chiesa doveva relazionarsi con altri credenti, anziani con giovani, mariti con mogli, eccetera, eccetera, ma era un discorso racchiuso nell'ambito della chiesa. E al capitolo 3 invece cambia argomento in un certo modo, anche se c'è una grandissima continuità, perché Paolo si preoccupa di come la Chiesa deve vivere nella società, perché non siamo degli eremiti che vivono sopra una montagna lontano da tutti, siamo immersi in una società e Dio vuole che lo siamo, anche se siamo chiamati a un compito diverso, a un compito specifico. Per cui, se vogliamo rendere visibile il potere di trasformazione che Dio può fare, dobbiamo renderlo evidente attraverso le relazioni che noi abbiamo nel mondo. E ai tempi di Paolo il mondo era immerso in un completo paganesimo, con tutte le strategie che Satana poteva sviluppare. Era totalmente un sistema satanico dove c'era una grande immoralità e, se vogliamo, gli unici che potevano esprimere una certa moralità erano gli ebrei, perché non avevano una condotta così immorale. Ma tutta la religione esistente, tutta l'ideologia, la filosofia, il pensiero, le leggi, i valori e i costumi derivavano da un sistema non cristiano, quindi totalmente allo sbando. E Paolo sapeva cosa significava vivere in una civiltà completamente pagana. Sapeva cosa significava trovarsi in un mondo di disuguaglianza e di schiavitù. Sapeva anche cosa significava trovarsi in una società governata da tiranni. Oggi noi ci lamentiamo dei nostri governi, ma in quei tempi c'erano dei despoti, dei tiranni. Sapeva cosa significava vedere una società immersa nella perversione sessuale, e l'abbiamo studiata guardando le epistole, quanto il mondo era perverso. Ripeto, quello che vediamo sotto i nostri occhi non è nulla di nuovo. E oltremodo, le leggi non erano delle leggi eque, esistevano delle tasse. Noi ci lamentiamo delle nostre tasse, ma a quei tempi, pensate, le tasse erano molto più pesanti, perché gli esattori non riscuotevano solo le percentuali giusti, ma lo sappiamo dalla storia, se prendevano di più rimaneva loro, per cui erano degli estorsori legalizzati. E se qualcuno si lamentava, poteva essere facilmente eliminato, e il mondo era pieno di gente che si faceva giustizia da sé. Quindi era un mondo orribile e molto difficile da vivere. E Paolo non dice mai nelle sue lettere: dobbiamo moralizzare la società, la Chiesa deve trasformare la politica e rendere un mondo migliore, dobbiamo fare delle proteste. Non ha chiesto di fronteggiare questa cultura, semplicemente dice: dobbiamo raggiungerli col Vangelo. Abbiamo un messaggio, solo questo gli dobbiamo portare. Ed è interessante che inizia il versetto 1 dicendo: ricorda loro. Ora, se ricorda loro, la Chiesa di Creta sapeva, aveva già ricevuto queste istruzioni da qualcuno, quindi quello che Paolo sta dicendo non è una novità, semplicemente non veniva messo in pratica. Perché, fratelli, io ho pensato: ma è semplice fronteggiare una società così? Quali reazioni dentro di noi può suscitare un mondo così storto? Anche come cristiani non potremmo essere tentati di avere pensieri negativi contro altre persone? Quindi Paolo dice: ricorda loro, ricorda, ed è il mestiere che Dio sa fare tanto all'interno della scrittura. Quante cose nella scrittura è semplicemente un modo diverso di dire la stessa cosa. Ricorda, ricorda, ricorda. E quindi la Chiesa conosceva la responsabilità che aveva di vivere in quella cultura, ma al tempo stesso aveva bisogno di essere di nuovo rispolverata, perché doveva raggiungere un obiettivo. E questo è un dovere che appartiene a chiunque predichi e proclami la verità al gregge di Dio. Semplicemente ci ritroviamo la domenica per sentire una musica già suonata da qualcun altro o da noi stessi, perché forse siamo un po' duri, o forse un po' troppo duri. Ora, ciò che Paolo fa in questi 8 versetti e ricordare alla Chiesa quattro realtà per vivere e affrontare una società in declino. Quattro realtà. La prima è ricorda come devi agire. La seconda è ricorda chi eri. La terza è ricorda la tua salvezza. E infine ricorda la tua missione. E se le chiese di Creta e noi oggi, e parlo per me perché mi ci vedo molto dentro questo passo e ho trovato consolazione in questo, se queste cose vengono tenute a mente, vengono ricordate, diventano la motivazione per vivere in un modo eccellente in una società in declino. Come? Perciò vediamo questi punti. Come dobbiamo reagire a questo mondo in declino? Qual è il nostro dovere? Potremmo essere, come detto, feriti, delusi, arrabbiati mentre vediamo morire ciò che è giusto e vedere morire l'influenza cristiana. Potremmo essere arrabbiati per ciò che i governi stanno stabilendo. Ma chi è che è favorevole a questa corsa agli armamenti? Io non so voi, ma il mondo è impazzito, cioè, cosa sta succedendo? E potremmo essere non essere d'accordo con le loro decisioni? E qual è la nostra, la mia e la vostra reazione? Paolo dice: ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e all'autorità. Non ha importanza per Paolo se c'è Cesare, Erode, Pilato, Agrippa, Festo, Putin, Biden, chi volete voi. Paolo dice: siate sottomessi. E come detto, i governatori erano a quei tempi tiranni, erano mancanti di integrità, potremmo dire assassini, uccidevano i loro rivali politici e facevano leggi. E se ci lamentiamo delle nostre noi oggi, non penso che a quei tempi facessero delle leggi tanto più eque o più giuste. Ma Paolo dice: siate sottomessi ai magistrati, che erano un altro termine per dire governanti, e le autorità. E semplicemente Paolo non si sta inventando niente di nuovo, perché riprende l'atteggiamento di Gesù verso le autorità di quei tempi. Matteo 22, abbiamo una fase, una descrizione di un episodio dove Gesù viene proprio sfidato in questo senso, dove i farisei vogliono prendere in fallo il Signore Gesù e gli mandano i loro discepoli. È interessante, sono persone intelligenti, li mandano insieme agli erodiani, erano rivali, ma in questo caso facciamo una bella unione per combattere il nostro nemico che è Cristo. E dice: maestro, noi sappiamo che sei sincero, insegni la via di Dio secondo verità e non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone. Dici dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Una bella domanda, eh? È lecito o no? Ora, questa domanda sottintende una risposta, ed è una risposta a trappola, perché se lui dice che è lecito, allora si scatenano tutti gli ebrei, perché per gli ebrei pagare quella tassa o pagare, avere comunque la moneta romana tra le mani, era la peggiore insulto che loro potevano essere, perché sulle monete c'era il simbolo di Cesare e Cesare era un dio, era la rappresentazione di un'idolatria. Non solo era una tassa di un popolo occupante, ma rappresentava anche un'idolatria. Quindi dire è lecito avrebbe sollevato gli ebrei. E se avesse detto no, non è lecito, cosa avrebbero fatto gli erodiani, che erano in comunella con i romani? Ehi, abbiamo un rivoluzionario, eliminatelo voi. Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse: perché mi tentate, ipocriti? mostratemi la moneta del tributo. Di chi è questa effigie e questa iscrizione? Gli risposero di Cesare. E sappiamo la risposta che dà il Signore. Date a Cesare quello che è di Cesare, ma date a Dio quello che è di Dio. Quindi Gesù fu saggio perché sostenne, non dà una risposta vera e propria, non è andato contro i governanti di allora, anzi dice rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare. E domanda, non solo era una tassa ingiusta, non solo era un'idolatria, ma che ci avrebbe fatto Cesare con quelle tasse, secondo voi? Cose delle quali Gesù sarebbe stato contento? Ci avrebbero alimentato guerre, chissà cos'altro? E quindi avrebbe avuto, e forse anche io potrei essere scandalizzato da dire, ma no, ma Gesù, non possiamo dare dei soldi a un governo che utilizzerà queste cose per chissà cosa. Ma il punto è il Signore Gesù dice, invece rendete a Dio ciò che è di Dio. Pensate, rispondete in realtà a questa cosa. In Romani 13 Paolo scrive, ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. La Bibbia ci dice, siate sottomessi. Ci piacciono le autorità? Io dico la mia no, ma devo stare sottomesso. Devo accettarla perché le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Fanno parte della sua sovranità e del suo piano. Non lo capisco però il senso di Dio. Dio sa cosa sta facendo. E non importa quale forma di governo si tratta, se una monarchia o una dittatura, il senso della scrittura è siate sottomessi. In Romani 13,7 Paolo scrive rendete a ciascuno quello che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, e poi dice anche il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Perché io posso pagare le tasse, ma io non voglio dargli l'onore. Io voglio ribellarmi contro queste persone. E il punto che Paolo sta dicendo, che differenza fa per quante tasse paghiamo? Non è questo il nostro problema come cristiani. Non è un nostro problema di quali leggi i governi possono fare. Non è di preoccuparci che cosa fanno i politici. Il nostro problema dovrebbe essere focalizzare su vivere delle vite sante che rendano gloria a Dio. Perché la nostra cittadinanza non è di qua. Non siamo italiani, brasiliani, quello che volete. Noi siamo cittadini di un altro mondo. Siamo semplicemente di passaggio. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 13, dice «Siate sottomessi per amore del Signore, non per amore di questi uomini». A ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dar loro lode a quelli che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene, turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il re. Wow! Pietro scrive questo? Le autorità l'avrebbero ucciso? E lui dice onorate il re. Ora questo ci riporta a Tito e Paolo dice che se noi siamo sottomessi, queste sono cose buone e utili agli uomini. Come doveva perciò reagire la Chiesa a questa sottomissione? E lo specifica in molti punti, qua dal versetto 1 e 2, che dice che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Che siano ubbidienti. Dobbiamo sempre essere ubbidienti alle autorità? Sì, fino a un certo punto. Solo quando ci chiedono di fare ciò che la Bibbia ci proibisce di fare o di non fare ciò che la Bibbia ci comanda invece di fare, solo allora possiamo ribellarci. E la migliore illustrazione in Atti capitolo 4, quando imposero a Pietro e Giovanni, le autorità dissero: voi non dovete più parlare di Cristo, voi dovete stare zitti. E loro come rispondono? Quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo viste e udite. E dice, e in pratica loro dice: noi dobbiamo ubbidire a Dio e non agli uomini, perché non potevano sottomettersi fino a quel punto alle autorità. E sappiamo che verranno anche picchiati per questo. Quindi dobbiamo essere ubbidienti, e Paolo dice essere pronti per ogni buona azione. Non sta dicendo, anche se agisci con riluttanza, fai la cosa, sforzati, ma pronto a ogni buona azione, significa che devi mantenere la tua rabbia sotto controllo. Anzi, devi essere tu che prendi l'iniziativa di agire nei confronti di queste persone in un certo modo. E non sto solo parlando dei politici, ma sto parlando di un mondo in declino, perché siamo attaccati anche dall'immoralità o da tante altre situazioni. Paolo scrive in Galati 6:10: finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ovviamente ai fratelli in fede. Ora, a volte forse è facile per noi fare del bene ai fratelli in fede e dire: ma io reagisco contro gli altri. Paolo dice: no, facciamo del bene. Ed è in netta contrapposizione a quanto Paolo aveva scritto nel capitolo 1, versetto 16, parlando dei falsi profeti, dove li definisce incapaci di qualsiasi opera buona. Quindi, anche nella pratica si vede il vero credente dal falso credente. Il falso credente professa Dio ma è incapace di opere buone. Il buon credente agisce in favore degli altri uomini. E poi il versetto 2 prosegue la lista, dove dice che non dicano male di nessuno, significa calunniare o trattare con disprezzo. Male di nessuno. Oh, quanto la mia lingua ha parlato male dei politici. Ma non sai, tizio, è così. E questo non mi piace perché fa così. Quanto peccato c'è dietro queste analisi? E Paolo dice: non dicano male di nessuno. Questa scrittura non so quanto sarò fedele a rispettare, ma deve chiudere la mia bocca in questo senso. Certo, dobbiamo denunciare il peccato. La nostra bocca non deve sempre stare in silenzio. Dobbiamo affrontare i peccatori e metterli di fronte alla responsabilità del loro peccato, ma la scrittura ci dice che non ci dobbiamo abbassarci alla diffamazione e al coprirli di ridicolo o a parlare male perché semplicemente proviamo disprezzo. Dio non gradisce cristiani che parlano male anche di uomini che sono al di fuori della Chiesa. Questo non è l'approccio cristiano. Potremmo non apprezzare ciò che fanno, ciò che pensano, ma dobbiamo ricordare loro la condizione nella quale si trovano. E la domanda è: che cosa ci aspettiamo dalle persone del mondo? Sono persone non convertite che agiscono da non convertiti. Quindi è naturale che fanno quello che fanno. Agiscono sotto l'influenza di Satana e dell'attuale sistema, e quindi stanno semplicemente portando avanti l'unico programma che sono in grado di concepire. In prima Timoteo Paolo scrive a Timoteo che si trovava a Efeso, un'altra bella città, un'altra Los Angeles, Las Vegas dei tempi moderni, no? E dice: esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamento per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore. Ecco lo scopo di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Se la Chiesa risponde a questo mondo in un certo modo, Dio sta parlando a questo mondo affinché possano essere salvati. Quindi fronteggiarli con le armi del mondo non distruggerà il messaggio e la testimonianza. Infatti Paolo poi continua in Tito dicendo che non siano litigiosi. Oh, quante volte abbiamo litigato per pareri politici, o no? O su diversità di vedute, o su omosessualità o non omosessualità. Anche domenica scorsa eravamo a tavola, è venuto fuori il discorso e ho tagliato corto e ho detto semplicemente: beh, dobbiamo solo interrogarci cosa ha da dire Dio su questo argomento. Punto e basta, non è il mio pensiero, non è il tuo. Interroghiamoci su quello che Dio dice su questa cosa. È facile essere polemici, ostili, arrabbiati per ciò che accade nel mondo, se aumentano le tasse. Non ci piace vedere Dio diffamato da qualsiasi rappresentazioni, ma non dobbiamo litigare. Non dobbiamo litigare. Questo è un mondo di passaggio per noi. Tutto ciò che possiamo fare e tendere una mano verso il mondo in modo che la grazia di Dio possa toccare qualche vita là fuori, sia con ciò che diciamo, sia con ciò che siamo veramente. Veramente. Poi Paolo dice che dobbiamo essere miti, che significa essere ragionevoli, tolleranti, gentili, premurosi, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Grande gentilezza è un'altra parola, è la stessa parola che il Signore Gesù usa nel discorso sul monte in Matteo 5:5, quando dice: beati i mansueti. Quindi non stiamo lottando per i nostri diritti o le nostre vedute politiche. Vivremo solo per Cristo qualunque cosa accada. E affidiamo le sue vite a Lui. Seconda Timoteo 2:4 dice che il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutte, capace di insegnare e paziente. Deve istruire con mansuetudine, quindi deve istruire. La nostra bocca non è cucita. Parla, ma parla in un modo diverso. Non è ostile, non fronteggia. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escono dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Vedete lo scopo? Questo è il nostro scopo. Esistiamo per questo. Se vogliamo salvare il mondo, non possiamo andare fuori a gridare viva Gesù e poi vivere delle vite che lo disonorano. La Chiesa deve essere un corpo credibile per il mondo. Allora c'è un messaggio che le persone possono dire: beh, questi sono diversi veramente. E nella bontà di Dio, nella grazia di Dio, se sono toccati, possono uscire da tutto ciò di cui ne facevano parte. Ed è infatti ciò che Paolo sta dicendo qua in Tito, perché il secondo punto dice: ricorda chi eri tu prima di essere un convertito. Perché Paolo dice al versetto 3: perché anche noi un tempo, è interessante, anche Paolo si mette in mezzo, non voi, noi, Un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Quindi, prima di parlare male di qualcuno, di arrabbiarti con coloro che hanno autorità nel paese, di coloro che sono immorali, prima di diventare ostile o di covare rabbia, ricordati e ricordiamoci, ma chi eravamo noi prima della conversione? Guardate che noi non siamo mica meglio di nessun altro, eh? Essere in una chiesa non è mica un premio alla nostra moralità. Paolo fa uno dei suoi classici elenchi, e guardate, se volete studiarvi Romani 1, 1 Corinzi 6, Galati 5, Efesini 4, dove ricorda alla chiesa: ma chi eravate voi prima di essere convertiti? Siete stati strappati da una società nella quale ci sguazzavamo a meraviglia. Era il nostro mondo e ci stavamo anche bene sotto un certo punto di vista. Paolo stesso si definisce: prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, anche se dice agivo per ignoranza. Io non sapevo questa cosa. E Paolo dice: voi una volta eravate insensati, che significa essere senza conoscenza, privi di comprensione. Lo sappiamo? Efesini 4,18 dice che il mondo ha l'intelligenza ottenebrata, sono estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro e a motivo dell'indurimento del loro cuore. Il Dio di questo mondo ha reso ciechi gli uomini, il che aggrava l'oscurità nella quale vivono, e oltremodo non possono neanche comprendere le verità della parola. Se noi la capiamo, ma non perché siamo più intelligenti, ma solo grazie, e questa è un'opera soprannaturale dello Spirito Santo che ci fa comprendere realtà che prima ci avremmo riso sopra insieme al mondo da fuori. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare? La loro ignoranza ha preso il sopravvento, sono lasciati a se stessi? Questo è ciò di cui dovremmo aspettarci dal mondo. Sono non credenti che si comportano da non credenti, dove manifestano la loro depravazione. Immaginiamo a volte che il nostro mondo così occidentale possa aver reso l'uomo migliore perché abbiamo un sacco di competenze. Ma guardate che l'intelligenza e l'istruzione non migliorano la moralità. L'uomo continua a rimanere depravato e non importa quanto è istruito o quanti dottorati possa avere. Rimane un cieco e un ignorante. E quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Poi Paolo dice che sono ribelli a Dio e di conseguenza a ogni autorità che Dio ha stabilito, perché nel nostro cuore è insita la ribellione. Tutti noi siamo ribelli. Perché dobbiamo sculacciare i nostri, o abbiamo sculacciato i nostri bambini quando erano piccoli? Perché è insito nel loro cuore la ribellione e dobbiamo far comprendere, dobbiamo arginare e frenare questo impulso. Ma dove Dio non c'è e lo Spirito non c'è per frenarla, la depravazione fa ciò che la depravazione desidera. E lo vediamo realizzarsi sotto i nostri occhi. E vediamo oggi, come allora, la depravazione di una cultura pagana. Perché, come ho detto, la semplice sola rappresentazione dell'inaugurazione delle Olimpiadi era un atto di paganesimo, sotto mille tante salse. Paolo dice che sono ribelli, disobbedienti. E poi dice che sono traviati. Ed è interessante che traviati, nella parola greca, si definisce la parola, ha un accostamento alla parola pianeta. Quindi il pianeta ha un'orbita stabilita e gira con una perfezione. Il traviato invece è un qualcosa che va fuori la propria direzione, non è legato a nessuna rotta. Ovviamente lo fa in senso morale, sono pervertiti nella mente, nella volontà e nelle azioni, in nome della libertà vagano seguendo semplicemente i loro impulsi e non vogliono essere ostacolati, vivono seguendo i loro capricci, qualsiasi cosa loro sentano. Niente di nuovo, Paolo dice in 2 Timoteo 3,13 che gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. E in Tito ci dà la forza che muove queste persone, dice sono schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri. Potrebbe essere sesso, denaro, cibo, alcol, droga, qualsiasi cosa, sono unicamente spinti da un unico impulso che gli uomini, tutti gli uomini hanno, la soddisfazione dell'io, la ricerca del proprio piacere. E non importa se in questa ricerca io calpesto qualcun altro, se sono odioso e odio gli altri, perché conta solo se stessi. Ecco perché oggi i matrimoni falliscono, ecco perché falliscono qualsiasi relazione, perché ognuno punta a realizzare se stesso. Ma tutto questo per dire cosa? Non è il quadro della società che è fuori, ma il quadro di chi eravamo noi prima. Perché noi eravamo così. Tutti noi. Noi non siamo qua perché noi siamo morali, sai, non accettiamo, siamo intelligenti. No, no, no. Se siamo qua per grazia di Dio, noi appartenevamo ed eravamo ciechi. Io non so voi, ma so quali erano le mie azioni e i miei ragionamenti prima di diventare cristiano. Quindi Paolo sta dicendo, prima di arrabbiarti verso il mondo là fuori, ricorda chi eri, ricordati. Perché se ciò che sei, se sei adesso diverso, è semplicemente perché hai ricevuto una grazia. Non è un merito tuo, non è un merito nostro, anzi è immeritato quello che abbiamo ricevuto. Ed è vero, Dio li condannerà, queste persone, li manderà all'inferno se non si allontanano dal loro peccato, ma allo stesso tempo Dio ha amato il mondo. E quindi come cristiani noi dobbiamo raggiungere questo mondo. Non possiamo abbandonarli, non possiamo fronteggiarli o separarci da loro. Questo non significa accettare il loro peccato o unirci al loro peccato. Ultimo e il terzo punto, Paolo dice ricorda anche appunto la nostra salvezza, la salvezza delle chiese di Creta e le chiese e oggi noi, dice dal versetto 4, dice ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute. Ecco il senso di chi eravamo. Ma per la sua misericordia, mediante il lavacro, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo speranza e eredi della vita eterna. Ora questo passo sembra, potremmo passarci non so quanto tempo se lo analizzassimo. Perché inserisce un tre versetti di altissima teologia dopo aver dato semplicemente delle istruzioni pratiche. Perché Paolo fa questo? Perché vuole darci una motivazione forte. Vuole farci comprendere quello che Dio ha fatto. Dio ci ha salvati in che modo? Qua dice il suo amore per gli uomini sono stati manifestati. Dio non ha abbandonato società pagane a se stesse. Dice, vabbè, gli uomini, fate voi, arrangiatevi, salvatevi se ci riuscite, ma dice sono stati manifestati. In che maniera l'amore di Dio si è manifestato? Attraverso Cristo. Cristo, l'unico giusto, è venuto su questa terra per amore di queste società, per noi, di questo mondo in declino. E quindi non ci ha salvato per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia. Ecco che Paolo evidenzia l'opera di Dio. Dio è un Dio che salva. Dio non lascia gli uomini a se stessi. Lo scopo di Dio è salvare ancora il mondo. Ed è per questo che esiste la Chiesa, per essere il mezzo per raggiungere un mondo in declino. Quindi tutto ciò che viene qua elencato da Paolo, dove poi dice ma mediante il bagno della rigenerazione, del rinnovamento dello Spirito Santo che egli ha sparso su di noi, semplicemente per dire tutto questo non deriva da noi, l'abbiamo semplicemente ricevuto. Non abbiamo partecipato in nulla in questa opera. Non siamo coautori della nostra salvezza. Non abbiamo partecipato al piano di salvezza di Dio. Siamo semplicemente dei beneficiari. E come detto, dei beneficiari immeritati. Graziati. Avremmo meritato qualcos'altro. Oggi siamo qua, scampati a una pena. E questa deve essere una motivazione forte per affrontare un mondo diverso. Perché forse è difficile affrontare un mondo in declino, perché coviamo rabbia, delusione, frustrazione e ricordiamoci chi eravamo e ricordiamoci che cosa Dio ha fatto per noi. E infine Paolo dice, ricorda la missione della Chiesa, lo scopo della Chiesa. Certa è questa affermazione, versetto 8, e voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Queste cose sono buone e utili agli uomini. Certo è questa affermazione. Il discorso di Paolo non è una cosa, una teoria è certa, è una cosa che deve essere fatta. E Paolo dice, e voglio che tu insista con forza su queste cose. Quindi, se stai dicendo, voglio che tu insista con forza, è perché è facile che non si realizzerà. Perché è facile cadere nella tentazione di avere altri tipi di reazioni a questo mondo. Se prevale la nostra carnalità, non ci dedicheremo a delle opere buone. Sarà un atto di separazione dal mondo nel peggior senso della parola, perché fronteggiamo un mondo, non lo raggiungiamo più. E voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio. È interessante che lui specifica quelli che hanno creduto in Dio, perché molte persone credono in Dio, ma qua si sta riferendo nello specifico a coloro che prendono sul serio a ciò che Dio ha detto. C'è una bella differenza, perché posso credere nell'esistenza di Dio, ma prendo sul serio ciò che lui dice. Se Dio parla, io rispondo a quello che lui mi chiede, prendo l'iniziativa nel fare a ciò che lui mi comanda di fare, sto attento a tutte le indicazioni della mia vita spirituale. Parte del problema nella Chiesa moderna è che ci sono persone che dicono di credere in Dio, che dicono di essere cristiane, ma domandiamoci, ma come prendono seriamente la parola di Dio? La vera Chiesa è formata da persone non perfette, ma in trasformazione. Certo, ci possono essere credenti immaturi, carnali, ignoranti, le cui vite dimostreranno al mondo che c'è qualche crepa, ma se sono persone trasformate, possono mostrare al mondo che Dio non solo salva, ma che Dio cambia le persone. E quindi la Chiesa, quando si riunisce per essere esortata a essere coraggiosi a vivere in questo modo. E tutto ciò si manifesterà in buone azioni. Questo è il nostro mandato. Non possiamo essere ostili al mondo che ci circonda. Dobbiamo pregare per coloro nella nostra cultura e nella nostra società che sono perduti. Dobbiamo compatirli e amarli con lo stesso amore di Gesù e mostrare loro il potere di Cristo che li può liberare dalle catene nelle quali sono imprigionati. Quindi dobbiamo presentare loro il Vangelo. La Chiesa non ha bisogno di altro. Deve essere ciò che Dio vuole, in modo che ci sia una grande differenza così evidente che il mondo la possa vedere. Se così non è, allora avremo perso la nostra missione. Sarà semplice e facile mettere in pratica queste cose? Gesù ha pregato per noi. E concludo citando Giovanni 17, dove dice: «Non prego che tu li tolga dal mondo». La scelta di essere un eremita non è cristiana, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo, santificali nella verità, la tua parola è verità. Quindi che il Signore ci renda capaci di affrontare un mondo in declino. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti quest'oggi. Signore, questa parola personalmente mi ha consolato, Signore, perché tu conosci il mio cuore, sai tutto ciò che provo riguardo al mondo che mi circonda. Però, Signore, ci hai fatto ricordare qual è il nostro scopo, come dobbiamo reagire nel giusto modo, chi eravamo noi prima e quello che hai fatto tu. E da questo, Signore, i nostri cuori, il mio cuore è molto incoraggiato, Signore, nell'avere nell'aver ricordato questa visione che equilibra, Signore, le nostre vite. Signore, non sarà facile per noi confrontarci con il mondo, però, Signore, che queste parole quest'oggi possono aiutarci ad essere dei pilastri laddove siamo tentati o cadiamo, a rialzarci in piedi e a metterle in pratica. Che la tua Chiesa possa essere questa Chiesa racchiusa in questi versetti, affinché, Signore, Dio possa continuare a salvare, Signore, il mondo nel quale il mondo che tu ci hai chiamato a raggiungere. In Cristo Gesù. Amen.